Hop, 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 come misteriosa la leggerezza. Hop, 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 è una strana cosa, è una carezza che non vuoi. Hop, 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 butta via il dolore, la pesantezza. Hop, 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 cerca di inventare la tua leggerezza e volerai.
Dagli studi di Radio Mater, buon pomeriggio. Trasmettiamo la rubrica Leggerezza a cura di Simona Mancini. Tema della puntata, la storia. Nell'augurarvi un buon ascolto, diamo subito la linea a Simona Mancini.
Buonasera da Simona Mancini, ben ritrovati all'ascolto di Leggerezza su Radio Mater. Un saluto al nostro Francesco Vitale che come sempre ci supporta in regia e non solo. Dico non solo perché la volta scorsa è stato anche un regista attivo, direi, con il quale ho avuto il piacere di poter dialogare su un tema bellissimo, ed era l'emozione. Speriamo di emozionarci e di emozionarvi anche questa sera, sera di giugno, in cui le giornate ormai sono più lunghe e anche più luminose. Siamo alla settima puntata di Leggerezza. Pochi giorni fa abbiamo celebrato la festa della Repubblica ricordandone la nascita, il 2 giugno del 1946, con la tradizionale deposizione di una colonna d'alloro all'altare della patria e con la parata militare lungo via dei Fori Imperiali qui a Roma. Questa festa a un certo punto della nostra Repubblica è stata soppressa per motivi legati alla crisi economica e fu reintrodotta da Carlo Azeglio Ciampi, allora Presidente della Repubblica, nel 2001. Una data storica, il 2 giugno, che in qualche modo mi ha ispirato l'idea di dedicare questa puntata della nostra trasmissione alla storia. E la storia, che in fondo altro non è che il susseguirsi, il succedersi degli eventi quotidiani ordinari e straordinari, entra profondamente anche nella mia raccolta di poesie Leggerezza, edita da Il Leggio, libreria editrice, a cui è ispirata questa rubrica, ormai lo sappiamo. E come sempre anche oggi leggeremo insieme testi editi, ma anche testi inediti che sono strettamente legati al tema della nostra puntata. Perciò seguiteci e potrete farlo anche in streaming sul nostro sito www.radiomater.org. Parliamo della storia. La storia è una delle discipline che, dopo la letteratura, maggiormente ha accompagnato il mio percorso di studi universitari. La storia la insegno, mi piace, e mi piace molto perché è reale, perché ci fa capire chi siamo, perché la storia, dico una cosa che non è retorica, è la realtà, la storia siamo noi. Ma quello che mi sono chiesta prima di proporvi questo tema è il nesso con la leggerezza. Può la storia fatta di eventi, spesso anche non belli o tragici, darci leggerezza? Sembra un paradosso, in realtà non è così. Ormai lo sappiamo tutti, Calvino nelle Lezioni Americane diceva che la leggerezza non è superficialità, ma è planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. La storia è fatta anche di macigni, spesso portati dalle scelte sbagliate e dalle azioni talvolta irresponsabili dell'essere umano. Però è fatta anche di conoscenza, di progresso, di conquiste di civiltà, di bellezza di cui rimane evidenza anche oggi. Pensiamo anche alla parte archeologica della storia, quanto ci rimane di tutto questo. Quindi la storia è fatta di cose belle e quanto è bello riflettere sulle scoperte, sui progressi, sui grandi passi che l'uomo ha mosso nel suo percorso. Ed è un eterno percorso di costruzione della nostra identità, un'identità culturale, politica, sociale, economica e direi anche nazionale, non per usare un termine desueto quasi. È un percorso fatto di tasselli recuperati, osservati, analizzati, anche di fonti, di documenti, di testimonianze, per usare dei termini un pochino più tecnici, testimonianze che quanto più ci si avvicina al presente, tanto più sono frequenti e direi anche abbondanti. Ma non per questo è meno importante il passato più lontano, più remoto rispetto a noi. Proprio in previsione di questa trasmissione, abbiamo inviato qualche giorno fa un questionario per conoscere le opinioni del nostro pubblico rispetto ad alcuni temi legati alla storia. Uno di questi temi riguarda, ad esempio, quali periodi storici si ritengono più importanti. Abbiamo specificato tra l'età antica, medievale, moderna, contemporanea, oppure la storia nella sua interezza, cioè con l'insieme di tutte le epoche che ho indicato prima. Il 95% degli intervistati ci ha detto che tutte le epoche storiche sono importanti, però attenzione perché l'unica minoranza che si è discostata da questa opinione ha indicato che è particolarmente importante conoscere la storia antica, soprattutto quindi la storia greca, la storia romana, per la formazione della nostra coscienza culturale. E questo pure è vero, sono tutte fondamentali le epoche storiche. Per quanto riguarda la nostra formazione, e sono importanti perché sono in stretta correlazione una con l'altra, altrimenti la storia avrebbe avuto sicuramente un corso diverso da quello che poi invece ha avuto. Meriterebbero però ben altro approfondimento alcuni periodi. Abbiamo fatto riferimento all'età greca, all'età romana, all'età classica in generale, ed è un peccato che due civiltà cardine per la nostra cultura occidentale, quindi greci e romani, siano ridotte a una sintesi di massima che occupa poco più della metà dell'ultimo anno della scuola primaria. Dovrebbero essere approfondite diversamente, non tanto perché materia di studio, è vero anche che le stesse civiltà poi fortunatamente si riprendono nello studio più approfondito che si fa alle scuole superiori, ma perché è importante perché l'entusiasmo e la curiosità dei bambini ancora piccoli possono certamente alimentare il desiderio di conoscenza e la passione per la nostra cultura, per quella parte della nostra cultura. Torniamo però alla nostra domanda. La storia può darci leggerezza? La maggior parte, diciamo, dei nostri ascoltatori ha risposto con sicurezza di sì. Perché? Perché pensiamoci, la storia è sicuramente anche fascino, scoperta, meraviglia e quindi anche leggerezza. E per me, devo dire, nel mio libro di poesie, la storia si è fatta anche altro. Talvolta è un'eterna metafora, come esprime una poesia a cui io sono particolarmente legata, una poesia di leggerezza, dedicata al grande imperatore medievale Federico II, personaggio sicuramente affascinante, figlio di Enrico VI di Svevia e della principessa normanna Costanza d'Altavilla, e il suo è stato uno dei governi più longevi come durata di regno, diciamo, e lui è stato soprannominato anche Stupor Mundi. E allora, da leggerezza, ascoltiamo proprio una poesia intitolata Stupor Mundi.
Stirpe sveva e cuore normanno, in un sol uomo insieme stanno, che in sé unì ben due corone, e del suo mondo fu il padrone. Federico fu il secondo, detto lo stupor del mondo, per la mente che assì aperta di ogni cosa alla scoperta. Bei castelli edificò, in alcuni si recò, altri invece furono segno di uno splendido disegno. Così fu Castel del Monte da cui scorgì l'orizzonte, così immenso ed infinito per lo sguardo indefinito. A Palermo pose corte, mai pensò alla propria sorte, e le poesie dei siciliani sono i primi testi italiani. Resta un grande imperatore associato allo stupore, lo stupore sempre eterno anche nel mondo moderno. Oggi a volte ci stupiamo, eppur ci meravigliamo, per le cose che non vanno e che noi sentiamo per danno. Non è questo lo stupore, è ciò che sentiamo nel cuore, ciò che noi non ci aspettiamo e per cui ci emozioniamo. È come il sale della terra, l'entusiasmo di sotterra. Anche in pessima salita ci fa riscoprire la vita.
Questa poesia ricostruisce anche i tratti della personalità di Federico II, lo avete sentito, i suoi meriti storici, culturali, fa riferimento ai castelli che ha edificato nell'Italia meridionale, di cui ancora oggi vi è traccia. Abbiamo citato Castel del Monte, che non è solo sul retro delle monete, degli euro italiani, ma sapete che ovviamente se si trova lì è perché ha un rilievo particolare. È stata ricordata la Scuola Poetica Siciliana, che è il primo movimento letterario corale, diciamo, collettivo, che troviamo nelle letterature, pur non essendo il primo della Scuola Siciliana, il primo testo poetico in assoluto, perché quello è il Cantico delle Creature. E sicuramente il tratto dell'ambizione, della grande curiosità di Federico II. Però abbiamo capito che in questo testo Federico II, personaggio storico di grande spicco e rilievo, diventa la metafora dello stupore, qualcosa di sempre eterno anche nel mondo moderno. E comunemente nel mondo moderno tendiamo ad associare lo stupore alla percezione di qualcosa di negativo, e invece può derivare da ciò che va a riaccendere in noi l'entusiasmo e ci fa riscoprire il senso della vita. E spesso è proprio nelle cose più semplici, quelle che diamo per scontate, non, in realtà non lo sarebbero affatto. Lo stupore è ciò che ha saputo suscitare Federico II, come ancora oggi può suscitare la poesia, anche la più essenziale, se è in grado di emozionarci. E la poesia solitamente è in grado di emozionare. Tanti sono i poeti che hanno dedicato poesia alla storia, a personaggi o eventi storici. E me ne vengono in mente alcuni molto noti, come Alessandro Manzoni, pensiamo a marzo 1821, quindi comunque un testo importante dedicato ai moti del 21, o il 5 maggio, che è dedicato alla figura storica di Napoleone. Ma anche, ad esempio, ai testi futuristi, mi viene in mente Zhang Tum Tum, che è un testo apparentemente bizzarro di Marinetti, che in realtà racconta. Dovrebbe raccontare dell'assedio di Adrianopoli, e questo suono onomatopeico, zan tum tum, è il suono dei cannoni, delle bombe contro la città, e sappiamo che il futurismo rompe completamente con la grammatica, con la sintassi, con il significato, il valore semantico anche delle parole, per arrivare, diciamo, a trasmettere qualcosa di diverso. E poi ancora la guerra narrata da Giuseppe Ungaretti, la prima guerra mondiale, quindi tutte le poesie di guerra che afferiscono al Porto Sepolto, e anche Clemente Rebora, che è meno conosciuto, che era un altro poeta che ha vissuto la prima guerra mondiale, tra l'altro come cappellano militare, e ancora Quasimodo, Salvatore Quasimodo, Alefrando dei Salici, tutte le poesie che fanno riferimento anche all'occupazione straniera. Tanti, tanti poeti, e tanti sono i modi in cui si legano poesia e storia. In qualche modo la poesia rievoca e tramanda, e questo è un altro elemento di connessione forte con la storia. Provocatoriamente proviamo a chiederci: la poesia potrebbe insegnare la storia? Sembra strano, la storia ha un fondamento più tecnico, più scientifico rispetto all'emozione letteraria, ma sicuramente può costruire un aiuto per rendere più prossimo, più sentito, più vicino un evento, un personaggio, soprattutto se questo personaggio, questo evento è lontano nel tempo. Lo abbiamo visto anche rispetto alla geografia, nella puntata che abbiamo dedicata ai luoghi. È un modo diverso, è un modo comunque bello per rappresentare o raccontare, ma ovviamente non può prescindere dalla sensibilità e dalla creatività del soggetto, la creatività soggettiva del poeta, ma anche dalla percezione soggettiva di chi entra nel testo. Tuttavia, io credo che si possa raccontare un evento storico anche in rima, in modo leggero, e in questo modo diventa anche più facile da ricordare. E per riallacciarmi alla poesia che abbiamo letto prima, che chiaramente ha un valore diverso, ma sempre storico, vi voglio far ascoltare poi il racconto di un momento particolarmente importante per la storia italiana. Relativo all'intervento nella Prima Guerra Mondiale. Ricordiamo, faccio un piccolo riepilogo in questo senso, che allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il 29 luglio del 1914, quindi dopo un mese di ultimatum dall'attentato di Sarajevo, Il sistema delle alleanze era piuttosto complesso, soprattutto per gli interessi dei singoli paesi che erano incoraggiati al conflitto. E ricordiamo che in Europa non si combattevano guerre dal 1870 più o meno, quindi dalla guerra franco-prussiana, e quindi non che non ci fossero tensioni, al contrario, le tensioni erano sottese, ancora inesplose, ma c'erano e c'erano su molteplici fronti. L'Italia era teoricamente legata ad Austria e Germania dalla Triplice Alleanza. Ma nell'animo degli italiani la guerra si presentava invece come una preziosa occasione per rivoltarsi all'Austria e recuperare definitivamente l'indipendenza delle terre redente. Dopo tensioni, schieramenti contrapposti dell'opinione pubblica, che era divisa tra interventisti, quindi appunto i nazionalisti, gli irredentisti, i futuristi, gli stessi industriali, i futuristi che vedevano nella guerra l'origine del mondo, il progresso, gli industriali perché avevano sempre il profitto da parte dell'industria che poteva diventare industria di armi, e dall'altra parte i neutralisti, tra cui capeggiati diciamo dai cattolici, si arrivò appunto al 26 aprile del 1915, data in cui veniva segretamente firmato il patto di Londra, con l'impegno da parte dell'Italia di entrare a fianco dell'intesa entro un mese. A sua discolpa, diciamo così, l'Italia poteva spiegare che non era tenuta ad affiancarsi all'Austria perché la Triplice Alleanza aveva scopi difensivi, mentre era stata l'Austria che, seppur provocata dall'attentato di Sarajevo, aveva però dichiarato guerra alla Serbia. Il 22 maggio, quindi quel mese successivo, il Parlamento italiano decretò ufficialmente l'intervento nel conflitto, e tra il 22 e il 23 maggio tanti giovani furono chiamati alle armi. Il 23 maggio l'ambasciatore italiano a Vienna consegnò la dichiarazione di guerra all'imperatore Franz Josef, e io stessa devo dire che ho vissuto un momento emozionante, perché quando anni fa feci un viaggio con la mia famiglia, ho visitato la Hofburg a Vienna, mi fecero vedere proprio lo studio in cui Francesco Giuseppe aveva ricevuto questa dichiarazione di guerra dall'ambasciatore italiano. E devo dire che è stato un momento di grande emozione, insomma, comunque molto particolare, perché mi sono ritrovata proprio nel punto in cui questo incontro storico che è avvenuto, un incontro che ha cambiato il corso anche ovviamente del mio paese. E il 24 maggio gli italiani si sono diretti verso nord, come racconta la leggenda del Piave, anche se la canzone, insomma, lascia intendere che si trattasse in qualche modo di una manovra difensiva, cosa che in realtà non era offensiva. E proprio sulle note della leggenda del Piave vi proponiamo una poesia che ho scritto tempo fa, ma che è ancora inedita, non rientra nella pubblicazione, intitolata proprio Il 24 maggio. Ascoltiamola.
"1915, il 24 maggio, da pace a guerra fu il passaggio di tutto il popolo italiano, che volle allor guardar lontano verso le montagne, oltre quel confine di asburgico potere che Italia opprime. Un anno quasi il popolo esitò finché all'Austria guerra dichiarò. Non fu semplice la decisione, più di una volta fu manifestazione tra chi in pace voleva essere neutrale e chi invece la guerra vide come sale di terra martoriata, da secoli occupata. In Hofburg si recò il nostro ambasciatore per dichiarare guerra all'imperatore, che a Roma Cecco Peppe si chiamava, chi l'Austria insieme a Sissi un dì governava. E dopo di Londra aver firmato il patto, così l'Italia in guerra entrava, per contratto. Fu così che avvenne che in ogni paese senso della nazione ogni ragazzo prese, e ogni uomo all'armi così fu richiamato e dall'amor di patria nel cuore illuminato. Lasciata la famiglia, lasciato quel mio sogno di vivere la mia vita solo questo agogno, ma senso del dovere, senso nazionale mi fa sentir or di essere speciale. Ma quanti giovanetti sentirono il loro nome e subito poi andarono a tagliare le loro chiome, divisa grigio-verde, mantella sulle spalle, zaino e fucile in spalla in ogni calle. Che per dovere, patria o forse anche gloria, i loro nomi ora sono nella nostra storia. Non tutti, ma la storia sì l'ha fatta, chiunque per la patria con tutto se combatta. Il giorno seguente qualcuno il sol non vide. La guerra ben più di un uomo sempre uccide, e anche a caro prezzo avviene, in verità. ma grazie ai nostri eroi l'Italia è in libertà.
È una poesia che racconta, e non a caso l'abbiamo mandata sulle note di una canzone del 1918 di Ermete Giovanni Gaeta, che ha dato il coraggio all'esercito italiano nella fase finale della Prima Guerra Mondiale e che ha fatto storia, che è stata anche inno italiano provvisorio nel 43-44, subentrata alla Marcia Reale e poi di nuovo nel 46 fino all'adozione invece del Canto degli Italiani come inno nazionale del nostro paese. Il 24 maggio l'abbiamo sentita, una poesia che narra eventi e trasmette una storia apparentemente lontana perché non abbiamo più testimoni diretti di quanto accaduto. E questo è un aspetto che mi colpisce sempre molto. Quando si assottiglia la cerchia dei testimoni diretti, significa che il tempo sta passando prepotentemente e il rischio di ricordare in modo sempre meno nitido e meno sentito è forte. È una poesia che narra una storia che però è la nostra storia, non solo quella che si legge nei libri di scuola. La storia che ci ha permesso di essere ciò che siamo nel nostro presente. Abbiamo toccato un tema importante, le testimonianze. La storia si basa sulle fonti, sui documenti che spesso sono costituiti da opere o da scritti di storiografi che erano, per esempio, nel Medioevo, il più delle volte erano monaci, o comunque figure che accompagnavano i grandi condottieri, o più anticamente ancora strateghi e personaggi che seguivano chi poi di fatto ha compiuto e vinto battaglie, guerre o fatto grandi imprese. Quindi potremmo dire che era una forma di cronaca o di testimonianza diretta dei fatti, sia pur di parte, perché ovviamente ci viene raccontata molte volte dalla prospettiva dei vincitori. Oggi abbiamo tantissimi spunti di informazione, abbiamo i mezzi di comunicazione di massa, tantissimi strumenti anche digitali e quindi è un po' più difficile renderci conto dell'attendibilità e della credibilità delle fonti. Però di fatto potremmo pensare che un bravo giornalista di oggi in qualche modo è paragonabile o potrebbe essere paragonabile a colui che potrà costituire una documentazione di tipo storico per il nostro futuro. Questa è una domanda che io mi sono posta. Però lo abbiamo chiesto in un'intervista telefonica a Marco Mancini, che è parte in causa in quanto giornalista radiofonico dell'agenzia di stampa Aria e di ACI Stampa. Ascoltiamo la risposta.
Ma forse in qualche raro caso posso pensare, per esempio, a Montanelli o anche a Churchill per non rimanere chiusi nel cortile di casa nostra. Però generalmente non credo, la narrazione dei fatti di cronaca è improntata sull'oggi, non sul futuro. Poi bisogna sempre fare una sostanziale differenza tra cronaca e storia. Diciamo che il giornalista deve o almeno dovrebbe raccontare quel che vede oggi, quello che scrive può essere un aiuto per gli storici, ma non può pensare di sostituirsi agli storici o agli storiografi. Io credo che siano in definitiva due piani sostanzialmente diversi.
Grazie a Marco, che è un professionista dell'informazione da 20 anni e nonché, lo dico, è anche un grandissimo appassionato di storia contemporanea, quindi è stata anche la sua una testimonianza utile a chiarire, avere un'idea più ampia appunto di quanto l'informazione possa concorrere o non concorrere, diciamo, a supporto, ecco, della storia. Dare una definizione precisa e completa di storia è compito difficilissimo, è quasi impossibile. Spesso possiamo andare più per esclusione, dire ciò che non è storia. E c'è una poesia particolare, che è una poesia di Eugenio Montale, premio Nobel per la letteratura, intitolata proprio La storia, fa parte della raccolta Satura, quindi risale al 1971. Ed è una poesia particolarmente intensa, che ci offre un ritratto della storia. Con piacere ve la voglio leggere in diretta e ci riflettiamo poi insieme perché è ricca di spunti. La storia non si snoda come una catena di anelli ininterrotta. In ogni caso, molti anelli non tengono. La storia non contiene il prima e il dopo, nulla che in lei borbotti a lento fuoco. La storia non è prodotta da chi la pensa e neppure da chi l'ignora. La storia non si fa strada, si ostina, detesta il poco a poco, non procede né recede, si sposta di binario e la sua direzione non è nell'orario. La storia non giustifica e non deplora. La storia non è intrinseca perché è fuori. La storia non somministra carezze o colpi di frusta. La storia non è magistra di niente che ci riguardi. Accorgersene non serve a farla più vera e più giusta. La storia non è poi la devastante ruspa che si dice. Lascia sottopassaggi, cripte, buche e nascondigli. C'è chi sopravvive. La storia è anche benevola. Distrugge quanto più può. Se esagerasse, certo sarebbe meglio, ma la storia è a corto di notizie. Non compie tutte le sue vendette. La storia gratta il fondo come una rete a strascico, con qualche strappo, e più di un pesce sfugge. Qualche volta si incontra l'ectoplasma d'uno scampato e non sembra particolarmente felice. Ignora di essere fuori, nessuno gliene ha parlato. Gli altri, nel sacco, si credono più liberi di lui. C'è una frase che avrete colto senz'altro perché, almeno io l'ho notata, perché contrasta con una convinzione diffusa, cioè historia magistra vitae, è un'affermazione latina famosissima, la storia è maestra di vita. Nel sondaggio del quale vi ho parlato all'inizio abbiamo chiesto al nostro pubblico se la storia è maestra di vita e anche qui il 95% degli intervistati ha risposto di sì. La storia insegna, anche se poi paradossalmente in un altro quesito, quasi la metà degli intervistati, il 45% circa, ha dato una risposta che entra in contraddizione con l'idea di una storia maestra di vita. La domanda era questa: abbiamo chiesto quale aforisma si addice meglio alla storia. Il 17% ha risposto con una frase di Churchill: la storia sarà gentile con me, poiché intendo scriverla. E questo, devo dire, poi ho scoperto che è stata la risposta di persone, soprattutto persone giovani, quindi persone che hanno ancora voglia, entusiasmo, desiderio di essere in qualche modo gli artefici del proprio destino. Il 39% ha risposto con una frase di Confucio: studia il passato se vuoi prevedere il futuro, che è anche un po' il senso di ciò che chi insegna si prefigge, cioè la storia. Si cerca di conoscere per poter meglio comprendere il senso del presente. Il 44% però ha risposto con una frase di Antonio Gramsci: la storia insegna, ma non ha scolari. È una risposta amara quanto vera, e in realtà non significa che la storia non sia di per sé una brava maestra di vita, quanto che l'uomo sia un incorreggibile allievo, perché spesso cade e ricade negli stessi errori. E le guerre, ad esempio, con tutte le vittime che mietono, ne sono la tragica dimostrazione. Prima di sviluppare lo spunto di questa riflessione, ci regaliamo però una pausa musicale con un brano molto famoso e fortunato che ci ricorda anche come la lezione della guerra sia stata tra le più ripetute e purtroppo le meno apprese.
C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva mille donne e se cantava Help, A Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday. Cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera. la sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop, col Rolling Stones. Stop, coi Beatles. M'han detto va nel Vietnam e spara i Viet Cong. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra ma uno strumento che sempre dà la stessa nota. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù, nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop con Rolling Stones, stop con i Beatles. Stop. Nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre.
Ben ritrovati all'ascolto di Leggerezza su Radio Mater in compagnia di Simona Mancini. Abbiamo ascoltato Gianni Morandi, C'era un ragazzo, canzone sempre molto bella e dico purtroppo anche molto attuale. Riallacciandoci al tema di questa canzone, alla storia, ricordiamo che abbiamo nominato in apertura l'Altare della Patria a Roma, un monumento edificato dopo la Prima Guerra Mondiale, all'interno del quale vi è un angolo dedicato ad una delle vittime del conflitto, una delle tante vittime, divenuta il simbolo di tutte le altre. Un giovane, un ragazzo, il Milite Ignoto. Nel 2021 si è celebrato il centenario del Milite Ignoto con un treno museo partito da Aquileia e diretto a Roma Termini sulla scia di quanto verificatosi 100 anni prima, quindi con tutte le soste nelle stazioni, l'omaggio della popolazione che era ancora tra l'altro alle prese con il Covid, con le battute finali del Covid e le mascherine, indossavano, mi ricordo le immagini al telegiornale delle persone con le mascherine, la gente però era desiderosa di ricordare la propria storia nazionale. Ma questa volta però il treno non trasportava il feretro del soldato scelto da una madre di guerra e riconosciuto come suo figlio pur senza averlo potuto vedere. E proprio in questa occasione, nell'occasione di questa ricorrenza, ho scritto una poesia per ricordare il Milite Ignoto, una poesia che si trova all'interno del libro Leggerezza. La storia del Milite Ignoto è anche quella di tanti altri Militi Ignoti uccisi nel primo conflitto mondiale, indipendentemente dal colore della divisa indossata, ma è anche la storia di tanti altri che ancora oggi cadono in guerre sanguinose quanto folli. È una poesia che, come lo stesso monumento, ricordando un evento tragico e richiamandone gli ideali, può e vuole tener vivo il ricordo. E forse la poesia ha, come dire, la forza di farlo anche con leggerezza, quindi senza superficialità, ma con un po' più di respiro. E l'unica cosa che consente di rimanere in qualche modo eterni oltre la morte è proprio questo, la possibilità di essere ricordati. E l'ascoltiamo con, anche diciamolo con orgoglio, sulle note dell'inno di Mameli, il Milite Ignoto.
Mm.
Libro di storia narra puntuale fatti accaduti nella guerra mondiale. Più di 100 anni sono passati, ma eroi e fatti mai dimenticati. Vi è poi un eroe per noi sconosciuto, milite ignoto, per la patria caduto. Di 1000 leggende è protagonista, ma ognuna è storia che ci rattrista. Figlio di madre che solo idealmente poté riconoscerlo, sia pur casualmente. Ad Aquileia, tra 11 bare, madre di guerra dovette indicare quale tra queste suo figlio ospitasse, come se istinto in ciò la guidasse. Una bara decisa la donna indicò e dalla patria un soldato affidò. Con tutti gli onori ed il tricolore, feretro in treno viaggiò molte ore e fu acclamato in stazione, ad Arezzo, onore ottenuto, ma a qual caro prezzo. Che se per la patria sia pur combattuta e vittoria italiana infine ottenuta, troppe le vite che guerra ha reciso, di madre e padre annientando il sorriso. Allora quel treno di Roma alla volta si allontanava da madre stravolta. Portato a spalla dai militari, fu destinato alle glorie di nobili altari. Rappresentava chiunque sia morto per ideale, a ragione o a torto, senza tradire la propria bandiera, su cui ogni dì scende infine la sera. Su quella vita è scesa la notte, ma resta viva in storie dotte, di un militare che ha subito scempio, ma che per valore resta un esempio. Per ricordare questa amara storia, oggi stazione vi era Baldoria. Dal nord altro treno è di nuovo partito, ma senza morto e senza ferito. Treno museo sui binari italiani, tanta la gente che batte le mani. Oggi sono vietati gli assembramenti, ma restano vivi i più bei sentimenti. Sono entusiasmo ed ammirazione che si traducono pure in commozione. Oggi a quel treno omaggio si rende con le mascherine e non ci si arrende. Svetta bandiera in un luogo ormai noto, su altar della patria, il milite ignoto. Nessuno davvero conosce il tuo nome, ma resti immortale, donando emozione.
È una poesia forte anche questa. Mi chiedo sempre cosa avranno provato questi ragazzi imbracciando il fucile. Quindi oscillando tra la paura di morire e quella però di uccidere un altro uomo. E mi ritorna in mente una canzone famosissima di Fabrizio De André, La guerra di Piero, quando dice che aveva lo stesso identico umore ma la divisa di un altro colore. È una cosa difficile, perché la condizione di essere umani e la capacità di medesimarsi empaticamente anche nel nemico, che poi alla fine a volte è costretto a dover combattere esattamente come lo è il protagonista, insomma, in una situazione del genere. Ecco, questo può creare sicuramente esitazione, che spesso è fatale, perché nella guerra di Piero, nella canzone di De André, Piero muore proprio per colpa di questo momento di esitazione, perché invece il nemico non si fa lo stesso problema, non si pone lo stesso problema che si pone lui. E, tra l'altro, abbiamo parlato molto spesso della Prima Guerra Mondiale in questa puntata, e c'è un film famosissimo di Monicelli, La Grande Guerra, e c'è all'interno del film un dialogo tra i due protagonisti, impersonati da Vittorio Gassman e Alberto Sordi, che riflettono poi tra l'altro il milanese e il romano, il tipo che entrambi appunto sorprendono a un certo punto un soldato austriaco da solo. Hanno la possibilità di ucciderlo, però tentennano, instaurano questo dialogo e tentennano nel farlo. E io credo che riascoltare questo passaggio del film ci aiuti a capire cosa intendo dire rispetto all'esitazione. Ascoltiamo.
Io sono un po' miope. Hai visto mai che non ho becco?
Sei un pelandrone, sei altro che miope. Come tutti i romani.
Appunto. Spara tu che sei milanese.
Cosa c'è tra questo? Io c'ho il principio che siamo tutti fratelli e sono contro la guerra io.
A lui no, però.
Ma cosa ne sai, te?
E tu che ne sai?
Hai già. Senza contare che domani potrebbe essere lui che ammassa te.
O te?
Qui si sente il rumore del grilletto, Gasman, che sembra prendere coraggio a due mani e essere pronto a sparare. In realtà però non lo fa nessuno dei due, sopraggiunge il sergente e lo fa lui per loro. Quindi questo riflette proprio il discorso che stavamo facendo poc'anzi. La storia sicuramente, abbiamo detto, ha dei pessimi allievi, ma la storia insegna, io sono fortemente convinta di questo. E insegna anche che si può lottare per un ideale. E un ideale importante è la libertà. La libertà non è stato un punto di partenza per tutti, per alcuni è stata una conquista, e lo è ogni volta che ne comprendiamo il senso più vero, che non è fare quello che vogliamo calpestando i diritti altrui, tutt'altro. In occasione del 25 aprile lo scorso anno, è la festa appunto della liberazione nazionale dopo il periodo della dittatura, e ovviamente è venuta l'ispirazione che io a suo tempo avevo colto. È una poesia che è ancora inedita e che fa riflettere sull'importanza dell'ideale della libertà. E con piacere voglio proporvela, è una poesia che si intitola appunto Liberazione.
Oggi di nuovo è liberazione. Oggi di nuovo le bombe e il cannone, gente che fugge, gente che spara. L'uomo dalla storia no, non impara. L'Italia lottò contro la dittatura per assaporare libertà futura. Lottare a volte vuol dire morire, ma a fine più alto contribuire. Fratello che uccide un altro fratello, di brutalità la terra è ostello. Quel senso del cuore di liberazione non si conosce dove c'è oppressione. Ma essere liberi cosa vuol dire? No, non vuol dire mai più soffrire, vuol dire comprendere grande lezione che nell'animo umano risveglia emozione. Essere liberi è saper lottare, stringere i denti e saper conquistare i propri diritti di umanità e assaporare la felicità. La libertà non è far ciò che vuoi, ma è poter fare quello che puoi, con il rispetto verso tutti gli altri, buoni, cattivi, onesti e scaltri. La libertà è un bene immenso che non può valere alcun compenso. Va custodita, va sempre protetta. Se c'è libertà, la vita è perfetta.
La libertà, cos'altro dire? Veramente è un ideale che non va mai sottovalutato e non va mai dato per scontato. E bisogna vivere in modo libero, come ho detto, non farlo non significa fare ciò che vogliamo, ma saper pensare, poter pensare, poter agire e poterlo fare anche secondo razionalità, secondo coscienza, secondo sensibilità e rispetto degli altri e prima ancora di se stessi. La poesia può tante cose, abbiamo visto, questa sera ci ha fatto ricordare la storia, ci ha fatto pensare a ideali, ci ha fatto entrare nelle vite di persone anche che non ci sono più e di persone che comunque invece ci sono. La poesia può fare, come ho detto prima, tante cose, può riaccendere anche sentimenti, ideali, può essere eternatrice, come del resto anche altre forme di arte. E mi viene in mente il pensiero di Ugo Foscolo, dei Sepolcri, quando dice: «A egregie cose il forte animo accendono l'urne dei forti, o Pindemonte, e bella e santa fanno la terra al peregrin che le ricetta». Ovviamente lui si riferiva alla capacità di un monumento funebre di ricordare la grandezza, la virtù di una persona che fisicamente non c'è più. La poesia in questo senso può fare lo stesso e può portarci la parte più bella di un'esperienza, di un esempio, di una persona. E questo direi che è un aspetto importante, che si dovrebbe cercare di condividere soprattutto con le persone giovani, quelle che stanno formando la propria personalità. L'augurio che io, anche come insegnante, come genitore, come persona che crede nella letteratura, che crede nella poesia, ecco, l'augurio che io rivolgo al nostro paese è che la storia e le storie diventino come un seme di valori, un esempio per tutti, soprattutto per i giovani. E in questo la scuola ha grandi potenzialità e anche grandi responsabilità. E racconto una storia, appunto. Qualche mese fa, nel mese di febbraio, ricorreva la morte di un personaggio, di un commissario di polizia che ha operato durante la Seconda Guerra Mondiale a Fiume, e che era Giovanni Palatucci, che purtroppo è stato poi portato in campo di concentramento per aver protetto e aiutato tantissimi ebrei. E dico, qualche mese fa, in occasione della commemorazione della sua morte, è stata fatta una cerimonia nell'Istituto di Istruzione Superiore Domizia Lucilla, dove l'anno precedente era stato messo a dimora un albero che doveva in qualche modo ricordarlo con anche una targa. E è stata fatta poi una cerimonia con la comunità ebraica, con tantissime personalità che lo hanno ricordato, ma soprattutto la presenza degli studenti, che sono in realtà il terreno fertile dove buttare quel seme, dove gettare, appunto, a cui affidare, anzi, quel seme di valori e quell'esempio. Perché, come ho detto prima, le storie, anche quelle che sembrano dimenticate, anzi, forse proprio quelle, sono quelle che in qualche modo possono dare più frutto nel tempo, possono colpire, possono far venire la voglia anche di essere migliori, ed è quello che appunto noi ci auguriamo. In occasione di questa cerimonia, ma in maniera del tutto casuale, come spesso mi accade quando mi viene l'ispirazione e quando scrivo una poesia, proprio parlandone con la preside del Domizia Lucilla, ho pensato appunto alla storia di Palatucci, e è venuto fuori una riflessione che io ho messo in rima e che vorrei condividere con voi, e che si intitola L'albero di Palatucci, anche questa inedita.
C'è un albero messo qui a dimora che di un uomo la memoria onora. Una nuova vita così gli può dare nella mente di chi ora può ricordare. Nell'esercizio della professione Giovanni affrontava ogni situazione con entusiasmo e professionalità che divennero coraggio ed umanità. La vita scorreva finché disuguaglianza divenne legge, che aumentò distanza tra uomo e uomo senza fondamento, condannando troppi al concentramento. E l'iniquità non si può accettare. Nacque allora la voglia di poter salvare tante persone da certo sterminio usando il cuore ed il raziocinio. Così moltissime vite Giovanni salvò in terra di Fiume, ma lui non scappò, andando incontro a pericolo certo finché dai tedeschi fu un giorno scoperto. Ed è per amore che trovò la sua fine, portato a Dachau, ben oltre il confine del limite umano. della dignità, incontra una morte senza pietà. Umana coscienza, coraggio profondo, Giovanni ha lasciato al futuro ed al mondo. Così, con l'albero che qui dimora, il suo nome vive, si ricorda e si onora. E per gli studenti Giovanni è un esempio, contro chi di umanità ha fatto uno scempio, perché di vita maestra è la storia, che sia a Palatucci del mondo la gloria.
È una bella storia, tragica ma molto bella, e credo che dai racconti che poi ho avuto dalla preside del Domizio Lucilla, Maria Delle Caro, è arrivata anche è arrivata nell'animo delle persone che l'hanno ascoltata. Siamo alle battute finali della nostra rubrica, è stata una puntata che ci ha fatto letteralmente viaggiare con la mente e con l'animo. E io mi auguro possa aver aiutato a riflettere su quanto sia importante conoscere, amare e dare valore al nostro percorso storico, anche a quei periodi, a quelle personalità che, come dire, riteniamo un po' più di nicchia, meno importanti. Tutto è importante, e soprattutto è importante la nostra attenzione, la nostra capacità di riflettere, di essere sensibili rispetto a tutto quello che può essere un esempio e può essere anche semplicemente bellezza, perché la nostra storia è fatta anche di tante cose belle. E a proposito di cose belle, saluto voi che ci avete seguito, ringrazio Francesco Vitale sempre per il suo impegno in regia e anche Caterina Salvagno, che non avevo ancora nominato, per la realizzazione grafica delle locandine. Ringrazio chi ha risposto al sondaggio e davvero tutti voi che ci seguite sempre con passione. E allora, anche se sta arrivando l'estate, ci diamo comunque appuntamento per il terzo giovedì di luglio, sempre con leggerezza. Buona serata.
Hop, 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 come misteriosa la leggerezza. È una strana cosa, è una carezza che non vuoi. Hop, 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 butta via il dolore, la pesantezza. Hop, 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 cerca di inventare la tua leggerezza e volerai.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Leggerezza, rubrica a cura di Simona Mancini. Tema della puntata di oggi, la storia. Il prossimo appuntamento con leggerezza è previsto anche per il terzo giovedì di luglio, giovedì 20 luglio, sempre alle 18.35, sempre su Radio Mater. Tra poco trasmetteremo il radiogiornale da Radio Vaticana. A tutti voi un buon ascolto e l'augurio di una buona serata in compagnia di Radio Mater.